When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio.
La Roma è in vantaggio.
In vantaggio la Roma dopo 22 minuti.
Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo.
La Roma, solo 2 minuti.
Al 22° Roma in vantaggio.
La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio.
Il primo anno eravamo al 7° posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al 7° o 8° posto. Questa legge dell'antipatia, delle ostilità, è una legge che si usa contro quello che dà noia.
C'è la misa lì sulla Starway.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando ci ascoltate. Ben ritrovati amici di RomaGiallorossa.it, questa è Roma Giallorossa, buongiorno da parte di Marco Violi. 10.03, 10.04 in questo momento. E allora ci avviciniamo a grandi passi verso Roma Bayer Leverkusen. Domani sarà già vigilia e domani parlerà, nonostante la festa dei lavoratori, credimi, nonostante la festa dei lavoratori, c'è De Rossi che lavora, perché appunto i calciatori non usufruiscono di questo, anche perché c'è la semifinale il 2 maggio, quindi insomma non si può esimere Daniele Rossi. È un calciatore della Roma, no? Credo, ma ancora non è stato comunicato niente. Credo che sarà comunicato oggi il calciatore della Roma che parlerà domani. Domani, vabbè, poi vedremo. Chi parlerà domani con Daniele De Rossi. L'ultima volta che è stato Pellegrini, il vento nostro, il vento soffia ancora. E ogni tanto mi intrippisco. A proposito del trippa, non è il trippa sicuramente, perché il bomber è di un'altra caratura, ma ho sentito oggi un bomber in grande forma, veramente in grande forma. E il bomber, diciamo che la pensa un po' come me e Maria Paola. Allora, ho sentito il bomber dire, parlavo degli allenatori del Milan, no, ma questo non va bene, questo c'ha poca esperienza, io punterei su Conte o su Van Bommel, perché Ibra lo potrebbe un po' indirizzare. E Conte, chiaramente, perché è Conte, per il prossimo allenatore del Milan. E allora gli mandano un messaggio a questa emittente dicendo: vabbè, ma secondo il bomber allora De Rossi non doveva essere nemmeno riconfermato o rinnovato il contratto. E il bomber, neanche senza farsi sfuggire l'occasione, proprio dice così: ma io infatti non avrei rinnovato il contratto di De Rossi, non avrei rinnovato il contratto di De Rossi, perché va a sostituire un allenatore con 30 titoli, adesso la un po' per eccesso, no? 26, vabbè, 30, con un allenatore emergente, no? Un allenatore emergente. Quindi, cioè, che ti può andare bene, ti può andare male, ora va bene, però che ne sa l'anno prossimo come va? E quindi ci vogliono certezze in panchina per poter vincere a grandi livelli. Facendo capire, insomma, che De Rossi, sì, ok, sta sfruttando ancora qualche schema di Mourinho, qualche giocata di Mourinho, la forza dei nervi dei giocatori, la voglia di rivalsa dei giocatori per dimostrare a Mourinho che chiaramente si era sbagliato su alcuni di loro, che poi De Rossi è ritornato agli atteggiamenti di Mourinho perché ha criticato la rosa o comunque poi ho usato un po' un bastone, un po' la carota, criticando la rosa, però ha detto sì, però sono tutti campioni. Ho capito, se critichi la rosa non puoi dire che sono tutti campioni. Insomma, un De Rossi un po' di qua, un po' di là, un po' bastone, un po' carota, ma solamente chi non vuole vedere la realtà. Ecco, il bomber, che è stato un ex giocatore, ora ex, ha giocato a grandi livelli, se ne frega di tutti questi meccanismi che ci sono nelle radio romane, non voglio neanche definirle radiucole perché sono anche ascoltate, nelle radio romane, nei salotti buoni di Twitch. Ecco perché io non faccio più Twitch, perché non voglio veramente più mischiarmi con questa gente. Io farò i podcast, magari qualche volta su YouTube possiamo fare qualche video podcast con Maria Paola, così, ma sinceramente non è che ci tengo più di tanto a partecipare su Twitch. Quindi, che devo dirvi, ragazzi? La cosa che abbiamo detto noi in questi mesi, quando abbiamo letto della conferma di Rossi, prima della partita con il Milan, proprio la sera prima, la mattina prima della partita con il Milan, che si giocava la sera, ha lasciato un po' interdetto, no? Interdetti tutti. Però hanno fatto questa scelta. Cosa gli vuoi dire alla società, no? Gli vuoi dire hai sbagliato? Gli vuoi dire per me hai sbagliato, sì, ma tanto la maggior parte, se non quasi la totalità dei tifosi della Roma sono dalla parte di De Rossi, non vedendo poi che De Rossi commette errori veramente da dilettante. Ma io non è che ce l'ho con De Rossi, ma perché? Per mancanza di esperienza. Io quando dico lo stesso concetto che dicevo nel 2011 di Luis Enrique, io sono convinto e dicevo io sono convinto che diventerà un grande allenatore, perché chi ha quelle idee poi diventa un grande allenatore. E Luis Enrique ha vinto, non so, un altro campionato, credo che sia il 12esimo, mi ricordo, del Paris Saint Germain in Francia. Domani si gioca la semifinale, no, col Borussia Dortmund, credo, no, ecco, quindi di Champions League, per accesso alla finale. Quindi a tutti i favori dei pronostici. Sapevamo, ha allenato la Spagna, si è messo in discussione dopo la Roma, allenando lo Sporting Gijón, allenando queste squadre minori, e poi andando al Barcellona, che è un po' il suo habitat naturale, e lì ha vinto una Champions League incredibile, ma grazie anche ai giocatori, perché era il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez, della MSN. Quindi ha vinto con i giocatori e vince con i giocatori. Un allenatore si può dire che è un grande gestore di un gruppo quando ha dei grandi giocatori che deve gestire. Allora lì si può dire che è un grande gestore del gruppo. Quando ha giocatori mediocri o comunque di basso livello, che tenti di far andare oltre i propri limiti, cosa che ci ha provato Mourinho, purtroppo non riuscendoci nell'ultima parte, ma nella prima parte della sua avventura alla Roma ci è riuscito, perché ha portato una coppa e una finale. Però devi andare col gioco a colmare quello che i giocatori non riescono praticamente a dare con la loro classe, a parte alcuni che possono essere Dybala, Lukaku, Svilar ci metterei pure, che ha salvato tante partite, ma non vedo altri giocatori che possano tirare la carretta oltre a loro. Poi ci sono bravi gregari come Pellegrini, che non è sicuramente un campione, ma un ottimo giocatore, quello sì. Sicuramente c'è Paredes, che è un ottimo giocatore, ma niente di più. C'è Cristante, che è un ottimo giocatore, ma niente di più. I campioni sono altri. Quando De Rossi dice io ho una squadra di campioni, mente sapendo di mentire, perché allora io ti potrei citare il suo centrocampo, dove giocava titolare con Nainggolan e Strootman, Nainggolan e Pjanic, quello sì che era un centrocampo veramente da paura. Quando in attacco c'erano Salah, Dzeko e Totti, insomma, lì stiamo parlando di Shaarawy stesso, in quella formazione lì, con tanti anni di meno, lì sì che era una formazione veramente forte. Stiamo parlando di Salah, che poi avrebbe spiccato il volo a Liverpool, avrebbe vinto scudetti, Champions, eccetera. Quindi stiamo parlando veramente del nulla rispetto a questi giocatori qui. E quando Mourinho diceva io una rosa nelle alternative scarsa, negli 11 forti, quando Mourinho diceva io se ho tutti a disposizione posso giocarmela, non dico con tutti, ma posso giocarmela per poter vincere partite con la mia tattica, con le mie tecniche, con il mio gioco, anche fatto di difensivo, anche fatto di conservativo, no? Perché sicuramente la Roma di Mourinho, a parte rari casi, non ha mai rubato l'occhio, però un gioco molto conservativo da Mourinho, che permetteva alla Roma di subire poco e di capitalizzare le azioni create, a volte neanche tutte, ma bastavano quelle. Poi oggi leggo sul Messaggero che senza Lukaku non si può giocare a pallone, e allora questo va a cozzare con quello che diceva De Rossi, che diceva ma noi possiamo giocare a pallone anche senza Dybala e Lukaku. Questo è dettato dal fatto che chiaramente si vuole ridimensionare la Roma, o c'è stato un periodo in cui si voleva ridimensionare la Roma. Se Dybala sta dando segnali di apertura verso la Roma, rinnoviamo il contratto, parliamo, eccetera, eliminiamo la clausola. D'altra parte c'era e c'è ancora Lukaku, che sì, magari vorrebbe anche rimanere, però non si sa quello che farà la Roma con il Chelsea, se il Chelsea accetterà il rinnovo del prestito o se, perché la Roma sicuramente non pagherà Lukaku, questo è poco ma sicuro, e poi serve l'ingresso in Champions. Io so che Lukaku è molto vicino a Conte, nel senso che lo segue sempre, gli mette i like su Instagram, quindi insomma è molto presente nella vita di Conte, anche perché lui va molto d'accordo con Conte. Quindi quando De Rossi dice possiamo giocare a pallone anche senza Dybala e Lukaku, dice una grossa fregnaccia sapendo di dirla, ecco, e non si vergogna neanche un po', perché pensa che i giornalisti non hanno una testa pensante, o comunque alcuni giornalisti. Poi io sento veramente una prostituzione intellettuale, come diceva Mourinho, cioè che tu non puoi neanche fare una critica a De Rossi, che sembra che ha fatto una critica, o ha criticato il Papa. Anche il Papa è criticato, ragazzi, vi do questa notizia, anche il Papa, Papa Francesco, è criticato, ma guardate un po' voi, è stato criticato Capello, è stato criticato, adesso per tornare al calcio, no? Quindi per dire, anche sua santità è criticata, per dire, da alcune parti politiche, però per dire, tornando alle cose terrene, Capello, Spalletti, tanti allenatori sono stati criticati alla Roma per i risultati non ottenuti, o perché non facevano giocare quello, facevano giocare quell'altro. Io mi ricordo anche l'anno scudetto della Roma, che la Roma, ricordo, ha vinto uno scudetto dopo una cavalcata incredibile, e dopo che mancava da 40 anni quello scudetto, non da 40 anni, no, forse non da 20 anni, ecco, da 20 anni quello scudetto, sì, perché era nel 83, nel 2001, quasi 18 anni, insomma qualcosa del genere, 18 anni mancava lo scudetto, comunque da 20 anni, io mi ricordo le critiche a Capello perché non faceva giocare Montella, non pensando che magari Capello poteva saperne più degli altri, riteneva utile giocare con del vecchio tornante praticamente alla sinistra, e Totti un po' dietro Batistuta, a supporto di Batistuta. Quindi insomma stiamo parlando veramente e veniva criticato Capello, è stato criticato Capello per tante situazioni, e Capello ci ha fatto vincere uno scudetto, ripeto, ne avrebbe potuto vincere anche altri. Poi gli è stato rinfacciato che è scappato di notte con la Mazda, eccetera, va bene, tutte cose belle, o brutte se vogliamo, che è andato alla Juventus, si è portato Emerson e Zebina, tutte cose vere, per carità, inconfutabili, però si è criticato l'allenatore che ci ha portato lo scudetto. Certo, la piazza di Roma sembrava che non fosse mai entrata in sintonia con Capello, anche perché Capello teneva tutti scostanti, era scostante, teneva tutti distanti, teneva tutti così, io sono Capello, voi siete il popolino. Sì, sicuramente c'era questo atteggiamento, anche il fatto che comunque Capello non ha gradito la festa che hanno fatto a gennaio, perché la Roma, i tifosi della Roma hanno festeggiato, oggi si direbbe flash mob, no? Oggi si direbbe flash mob, con un flash mob praticamente no, non mi ricordo dove, comunque hanno festeggiato lo scudetto a gennaio. Tu non puoi festeggiare lo scudetto a gennaio con tutto un girone di ritorno da giocare, eppure erano talmente sicuri alcuni tifosi della Roma che hanno festeggiato lo scudetto a gennaio. Non io sicuramente, anche perché all'epoca andavo a scuola e non avevo tempo per fare questo, però per me era un rito andare a vedere le partite della Roma. Io ancora non avevo né Stream né Telepiù, queste cose qui, perché c'era ancora Stream e Telepiù, quindi mi vedevo le partite da altre parti, ma era un rito andare a vedere queste partite insieme con la mia famiglia, eccetera. Quindi andavo a vedere con papà, con mia sorella, ed era proprio un rito andare a vedere queste partite, quindi a dimostrazione che comunque l'attaccamento dei tifosi della Roma c'è sempre stato. Però c'erano delle critiche anche durante la partita, Io mi ricordo che magari le vedevo in questi saloni, dei bar, eccetera, con questi maxi schermi che mettevano, soprattutto nei derby. E mi ricordo delle critiche anche feroci, ammetti Montella, oh, ma metti Montella, capito? A Napoli io mi ricordo era San Giovanni, oh, metti Montella che vince una partita, capito? Quindi cioè, me ne ricordo queste cose. E non si può criticare De Rossi perché il mare di Roma, il vanto nostro, il vento soffia ancora. Allora, De Rossi ha sbagliato a Napoli, ok, l'abbiamo detto, l'ho detto ieri, l'ho detto oggi, l'ho detto, lo ribadisco pure domani se volete. E tutto fa parte di un percorso di crescita dell'allenatore che sicuramente da quegli errori di Napoli ne trarrà dei benefici, sicuramente, perché De Rossi si può dire tutto tranne che non è un allenatore intelligente che non sappia trarre un insegnamento dai suoi errori, anche perché credo che abbia un padre che se ne dica che magari interferisce poco, ma può dargli qualche consiglio su come si deve allenare, perché il padre, anche se a livello giovanile, ha allenato a grandi livelli, a livello giovanile, facendo vincere scudetti su scudetti alla Roma Primavera, facendo vincere titoli su titoli alla Roma Primavera. Quindi non è questo tanto il fatto, però sta facendo scuola guida. Anche il fatto che a Napoli l'ho visto un po' in confusione a De Rossi, che non sapeva bene come districare la matassa, è un segnale che, ecco, se magari Mourinho ci si aspetta, come dire, la mandragata, no? quella classica, quel classico colpo di genio che dice adesso con tre mosse ti cambio la partita, come spesso faceva, e De Rossi gli manca questo guizzo. Perché lui, ho notato che De Rossi cambia giocatore per giocatore, ruolo per ruolo. Quando ha provato a cambiare non proprio ruolo per ruolo, le cose sono andate peggio e stavamo perdendo una partita a Napoli. Vi ricordo solo questo, che se non avesse segnato Abraham su calcio d'angolo di Dybala spizzata da Ndicka, probabilmente stiamo parlando di una sconfitta. Anche perché quel gol ci aveva annullato, però è giusto convalidarlo. Quindi possiamo parlare di tutto fino a domani mattina, ma tornando poi alla partita di domani col Bayer Leverkusen, e poi ne parleremo anche domani, se, vediamo se ci sarà Maria Paola almeno per una mezz'oretta per commentare con lei la partita. Diciamo che, come dire, il Bayer Leverkusen è una squadra che sembra imbattibile, però se andiamo a vedere bene nessuna squadra è imbattibile. Nessuna squadra è imbattibile, tutte le squadre sono battibili. Per la legge dei grandi numeri dovrà perdere una partita o due il Bayer Leverkusen. Per la legge dei grandi numeri l'hanno persa tutti, l'ha persa la Juve, l'ha persa la Roma, l'hanno persa tutte. Anche chi ha vinto il campionato ha perso le partite, non dico malamente, ma l'ha persa. Noi abbiamo perso a Firenze, mi ricordo ancora che l'anno scorso abbiamo perso a Firenze, non solo a Firenze, anche a Milano con l'Inter abbiamo perso, con Hakan Şükür che segna addirittura una doppietta. Mi ricordo che abbiamo perso a Firenze di lunedì, del famoso striscione siamo tutti parrucchieri, e abbiamo perso una partita brutta. Quindi nessuna squadra è imbattibile. Eppure che gli puoi dire a quella Roma che non era più forte del Bayer Leverkusen di adesso? No, non gli puoi dire questo. Quella Roma lì era una squadra fantastica, che insomma ha dato grosse soddisfazioni quell'anno, e vincendo uno scudetto, ripeto, vincendo uno scudetto, portando qualcosa di concreto a Roma. E nessuno è imbattibile, reputo che nessuno è imbattibile. Se De Rossi convincerà i giocatori che si devono sentire superiori al Bayer Leverkusen, credo che poi la partita si potrà pure magari mettere in un binario giusto. Io, guardate, non ho neanche paura della gara di andata, perché la Roma potrà pure ottenere un pareggio, una vittoria risicata, non risicata, 1-0, 2-1, 2-0. Ecco, già 2-0 sarebbe più consistente come risultato, un 2-1 sarebbe molto pericoloso. Io ho paura della gara di ritorno a Leverkusen, perché ho visto il Leverkusen l'anno scorso. Il Leverkusen, se avesse segnato 3 o 4 gol l'anno scorso con tutta la Roma chiusa in difesa, credo che questa, ti è andata bene l'anno scorso, e se ti difendi al ritorno non va allo stesso maniera, cioè poi ti può andare bene una volta, ma la seconda volta perdi, e perdi pure male. Quindi ho paura più del ritorno che dell'andata. Ecco perché la Roma deve capitalizzare proprio tutto nella gara di andata dell'Olimpico, e avere un Olimpico alleato, stralleato. Non so se faranno una coreografia, non so se faranno che farà la curva sud, non so che farà lo stadio, non so niente. Però mi sento di dire che se, ripeto, la squadra interpreterà la partita in una certa maniera, credo che la potrebbe portare pure a casa. Guarda che mi arriva a dire. Però mi fa paura la partita di ritorno, quello sì, perché loro in casa hanno una marcia in più, soprattutto se perdono avranno un clima infuocato, avranno un clima di rivalsa, già hanno un clima di rivalsa rispetto all'anno scorso, perché non sono andati in finale, che per loro la meritavano quella finale, no? Nel senso, secondo loro meritavano quella finale. Poi è chiaro che noi siamo stati contentissimi di essere andati in finale, anche con una partita di sofferenza, soffrendo tutti 95-96 minuti, credo, di sofferenza, compreso il recupero. Però quella partita lì ha sancito proprio lo spartiacque, no? Tra il calcio difensivo di Mourinho, o comunque il calcio conservativo di Mourinho, e speculativo, con il bel gioco di Xabi Alonso. Però non aveva tanti giocatori, eppure quest'anno non aveva Giaca, non aveva, credo che non giocasse neanche Schick il ritorno, perché non so se era infortunato, squalificato, non mi ricordo, comunque era infortunato, credo. Quindi questo dimostra che mi fa paura la partita di ritorno, non tanto quella di andata. Quella di andata la può pure vincere 1-0, 2-1, la può pure vincere, però la gara di ritorno mi preoccupa parecchio, e lì la Roma dovrà essere brava. Certo, uno dice meglio andare a Leverkusen con un vantaggio, anche se esiguo, che con un 0-0 dove devi per forza vincere. Certo, se si chiudesse 0-0 all'Olimpico sarebbe per me quasi impossibile andare lì e fare il risultato. Poi i tifosi che devono fare, ragazzi, i tifosi ci credono, ma io sono tifoso e faccio anche il comunicatore e faccio anche il giornalista. Che devo dirvi? Che bella Leverkusen, io l'ho vista parecchie volte quest'anno, è una squadra quadrata che anche quasi per forza di inerzia vince le partite o le pareggia, anche quando sembra lì per crollare. E per forza di inerzia, perché ha una squadra forte, collaudata, che gioca a memoria, gioca bene, gioca un calcio fluido, gioca un calcio non dico spettacolare, ma molto tra il pragmatico e lo spettacolare, un giusto mix secondo me tra quello mourinhiano e quello derossiano. Ecco, la Roma dovrebbe fare un po' così domani, no, qual è? giovedì dovrebbe fare un po' così giovedì col Bayer Leverkusen, dovrebbe fare una sintesi di tutto questo e cercare di capitalizzare al massimo le occasioni che creerà, perché credo che creerà delle occasioni. E ripeto, se riusciamo a vincere, riusciamo a fare il miracolo, perché sarebbe un miracolo di vincere 2-0 almeno, 2-0 col Bayer Leverkusen, allora lì comincerei a crederci. Però bisogna stare sempre attenti, perché anche col 2-0 al Leverkusen loro veramente rischiano di tramortirti nel giro di pochi minuti, se non ci sei col cervello e se non ci sei con la testa. Avrei preferito giocare al Leverkusen la prima, strappare un pareggio e giocare la seconda, la partita di ritorno in casa, anche se avessimo dovuto recuperare un risultato, perché la spinta dell'Olimpico ti dà qualcosa in più, è innegabile che l'Olimpico ti dà quella carica in più. Mi ricordo che l'anno scorso abbiamo perso col Salisburgo 1-0 al 90esimo, no? E poi abbiamo recuperato alla grande 2-0 il ritorno. Ora Salisburgo non è Bayer Leverkusen, per carità, però il concetto più o meno è quello: con l'Olimpico pieno, con l'Olimpico che ti trascina, con l'Olimpico in festa, e con una grande voglia l'impresa si può fare anche giovedì. Però calma, perché non è una passeggiata. Chi pensa che sia una passeggiata di salute si sbaglia. Il Bayer Leverkusen, per intenderci, non è il Brighton, una squadra al Brighton molto reclamizzata, molto pompata, molto sponsorizzata, sia in Inghilterra che in Italia, perché c'è l'amico dell'amico dell'amico di De Zerbi che gli vuole, che lo vuole lanciare, eccetera. Si sono fatti due proprio balls, così per parlare in italiano, due balls così, con questo gioco di De Zerbi, questo gioco di De Zerbi, questo. Alla fine poi abbiamo visto che 4-0, e con la Roma vecchio sano contropiede ha vinto la partita e ha neutralizzato il bel gioco di De Zerbi. Non lo so. Io penso che questo tipo di partite le devi giocare sempre, le devi vivere e le devi fare tue, perché sono partite che sì, si possono ripresentare ciclicamente, un po' come il Feyenoord, un po' come in Europa League si ripresentano sempre le stesse squadre, praticamente è un classico con il Feyenoord, sta diventando un classico col Bayer Leverkusen. Ora vedremo se la Roma riuscirà ad andare in Champions, magari beccherà un'altra volta il Bayer Leverkusen, io non lo so. No, non si possono beccare, perché se, no, però dipende, se la Roma va in Champions dalla vittoria d'Europa League è testa di serie, non può beccare il Bayer Leverkusen. Se invece va tramite il campionato potrebbe beccare il Bayer Leverkusen, perché non sarebbe la Roma testa di serie, ecco, quindi anche questo c'è da contare. Va bene, poi ne parleremo più avanti, insomma domani faremo un discorso più strutturato, però è chiaro che la partita con il Leverkusen è fondamentale, anche per le sorti della stagione. Poi ripeto, bisogna avere un'idea di gioco, un'idea di calcio. Ho letto oggi sul Corriere dello Sport l'ipotesi di Llorente a destra, poi ne parleremo dopo. Anzi, guardate, facciamo così, andiamo subito in pausa, andiamo in pausa e ci prendiamo questi 2-3 minuti di pausa e poi commentiamo questa ipotesi di Llorente a destra, perché io avrei un'alternativa a questa ipotesi, perché io imposterei una squadra sulla falsa riga di quella vista con il Milan, e vediamo, io sono io e non sono nessuno per decidere. A tra poco, dopo la pausa.
Corcora acceso da una passione, 11 atleti Roma chiamò, e sotto al sole del cupolone una bella maglia a due colori e trovò lì due colori de Roma nostra. Oggi signora del football, non più maestri né professori, ma so dolori perché Roma c'è sa fa.
C'è Masetti che è il primo quartiere, De Michele scoppia che è il piacere, poi c'è quel torello che è Bonini, Mori e Franco e Bernardini, che da scuola all'Argentini.
Poi c'è Sapperari, Sermediano, bravo nazionale capitano,
Fini, Pasanelli e Costantino, con Lombardi e Codadino, Morca e Mago per segnare.
Campo d'estaggio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è un buon tifoso e sa strillare. Petti d'acciaio, astuzia e cori, corpi da destra, da fa incantare. Passaggi al volo, con precisione, vola il pallone che la rete va a trovare.
Quando che comincia la partita, ogni tifosetta si fa vita. Strilla forza Roma, tutto spiano, con la bandieretta a mano, perché c'è il torero mano.
L'ala centro porca di rassegna, questo è ciò che Roma ve lo insegna.
Cari professori, appadentati, siete belli e lubricati, perché Roma ce sa fa. Quando che comincia la partita, ogni tifosetta si fa vita. Strilla forza Roma, tutto spiano, con la bandieretta a mano, perché certo è romano.
Siamo giallorossi e lo sapranno, tutti gli avversari ne stanno.
Finché il sacerdote ci sta accanto, porteremo sempre il banco, Roma nostra brillerà.
Sali sulla Starway.
Bene, 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 torniamo, eccoci qua dopo questi tre minuti di campo testaccio. Allora, Llorente, insomma, ho letto questo articolo del Corriere dello Sport, idea difesa 3 e mezzo con Llorente laterale di destra, Mancini, Smalling e Angelin, Spinazzola, scusate, Spinazzola. Ma allora io proverei a fare una cosa alternativa. Dunque, io metterei Mancini a destra o con la difesa 3 e mezzo, quindi Mancini, Smalling, Ndicka e o Llorente, dipende, e Angelino, quindi così. Poi Shaarawy sulla stessa fascia, quindi quasi un 4-4-2, centrocampo a 3 con Pellegrini, Paredes e Cristante, e poi le due punte Dybala e Lukaku. Ecco, è un misto tra, come dice De Rossi, un misto di tattica e di moduli. Ecco, difesa 3 e mezzo, Spinazzola e Shaarawy che coprono la stessa fascia, con Dybala e Lukaku praticamente un po' simile al mio, solamente che Shaarawy lo metterei nel suo ruolo naturale, no? Come esterno, proprio il quinto sarebbe il quinto, no? Il centrocampista di destra, l'ala, ecco, la classica ala che fa tutta fascia con Spinazzola, e però con compiti anche difensivi, e una sorta di, sì, se vogliamo, di 3-5-2, se proprio vogliamo, perché Celik è squalificato, no? Quindi Mancini ti può dare una maggiore copertura lì, Blindi a sinistra con Spinazzola e Shaarawy, giochi con i tre a centrocampo, che sono appunto Paredes, Pellegrini e Cristante, e giochi con le due punte tranquille, che con Lukaku e Dybala. Quindi fermo restando che Smalling dovrebbe recuperare, Lukaku recupererà sicuramente, se non avrà problemi oggi insomma avremo notizie belle e positive da Lukaku, che se ne era in gruppo. Ieri ha fatto diciamo un lavoro personalizzato, ma perché ieri c'era giorno di riposo, quindi nonostante il giorno di riposo Lukaku si è allenato da solo e quindi si può parlare di personalizzato, però oggi dovrebbe tornare in gruppo e dovrebbe allenarsi in gruppo, quindi farei fare questa cosa, questa formazione qui con il rientro di Lukaku e Smalling. Poi fermo restando se Smalling sta bene, si è ripreso eccetera, comunque sembrava di lieve entità l'infortunio, almeno a sentire De Rossi, vediamo quello che come sarà oggi, se sarà in gruppo o se farà personalizzare, vediamo. Io credo che torneranno sia Smalling che Lukaku, però poi vedremo oggi. Lukaku sicuramente, Smalling qualche dubbio in più, ma dovrebbe tornare. E poi è chiaro che Dybala è fondamentale in questo tipo di partite, perché Dybala ti crea quella superiorità numerica, ti crea quei vantaggi, quei palleggi, quell'uno contro uno. Anche Shaarawy è importante, è l'uno contro uno, nel far ripartire velocemente, nel far ribaltare velocemente l'azione. La vedo un po' così la partita, nel senso che la Roma deve bloccare gli esterni del Bayer Leverkusen, che sono molto forti, molto forti. Soprattutto Frimpong è molto bravo. E poi c'è da tenere in considerazione il fatto che loro hanno un giocatore come Giaca, e lì ci andrei a mettere proprio Paredes e Cristante su Giaca, proprio la doppia marcatura. Alternativamente dipende da come si muove Giaca. Quando si muove Giaca, ne so, su centro sinistra va Cristante, quando si muove al centro c'è Paredes, anche con compiti di marcatura, di disturbatore, ecco, se vogliamo dirla proprio in parole povere, poi non è magari il termine tecnico esatto, ma credo di essermi fatto capire. Ecco, perché Giaca è la fonte del gioco del Bayer Leverkusen, e se fermi quella hai fermato gran parte del gioco del Bayer Leverkusen. Se fermi le fasce e se blocchi le fasce, ecco perché io proporrei una squadra, sì, ad occhio potrebbe essere 4-3-3, ma poi di fatto un 3-4-3, sì, più o meno, però proporrei così, ecco, la formazione, perché poi con Spinazzola e Shaarawy nella stessa fascia, con Dybala magari che parte da destra e si accentra, quindi che dà anche una bella mano a Mancini. Io lo so che, però lo so che Dybala si deve sacrificare molto e perde magari di lucidità andando a coprire, ma veramente servirà l'attenzione di tutti giovedì, perché non stiamo affrontando, che so, il Verona, il Sassuolo, il Frosinone. Stiamo affrontando una squadra che è imbattuta, che ha vinto il campione in Germania, che sono campioni in Germania e che è imbattuta, quindi non è che dobbiamo fare né le barricate, per carità, ma giocare con intelligenza. Quindi proporrei questo tipo di formazione, più Mancini che Llorente. Poi dipende, se vuoi mettere Ndicka metti Ndicka, se vuoi mettere Llorente metti Llorente con Smalling, ma Mancini leggermente sul centro-destra. Sul centro-destra a fare questa difesa 3 e mezzo con Spinazzola che fa il mezzo. E poi magari sbaglio, magari De Rossi dirà questo è un passo completo, non giocherò mai così, però visto che comunque è un ibrido tra la difesa di Spalletti, quella famosa, e con Emerson Palmieri, per intenderci, e poi quello che abbiamo visto anche in alcune partite di De Rossi, anche con il Milan, io proporrei proprio questo tipo di anche perché poi i calci d'angolo, le palle da fermo, conquistare punizione da tre quarti campo per i cross in mezzo, conquistare punizioni anche sulla linea del fallo laterale, che ti permettono i cross in mezzo. Abbiamo buoni, ottimi saltatori, abbiamo Cristante, abbiamo Mancini, abbiamo eventualmente Smalling se giocherà, ne abbiamo di saltatori, ne abbiamo di saltatori, e quindi dobbiamo sfruttare i centimetri. Maria Paola oggi mi piace notare, manca un Ibanez alla Roma. Sì, manca un Ibanez che aveva una grande fisicità, aveva un grande stacco aereo, però non si poteva fare altrimenti, credo. Cioè, ormai il rapporto anche con la tifoseria dopo il derby era rotto, però Ibanez ha giocato veramente delle grandi partite, anche la finale di Budapest l'ha giocata bene, e al di là del rigore sbagliato che ci può stare nella lotteria dei rigori, però vabbè, purtroppo è andata così. Io guarda, se ripenso a Budapest, se ripenso al primo rigore, che era il primo o secondo, mi ricordo il primo rigore che ha battuto il Siviglia, che gli ha fatto ripetere perché lui Patrizio l'aveva pure parato, mi ribolle il sangue, veramente mi ribolle. Quella forse è pure peggio, quello è pure peggio, che ormai sei rigori, quello è pure peggio del rigore non dato. Guardate, uno dice ma veramente ha fatto ripetere, perché uno non si ricorda, ma ha fatto ripetere un rigore a Siviglia per farlo segnare, finché non lo segnava, ma cioè, diamo conto. Vabbè, per fortuna Taylor ce lo siamo tolto dalle scatole, quindi non potrà arbitrare da Roma. Ma non so, io vedo una partita così molto incanalata verso un risultato striminzito, se proprio dovesse, ecco, se dovessi puntare il classico euro per la schedina da giocare Roma per Leverkusen, metterei un 1x under 3,5. Se proprio dovessi puntare qualcosa, perché tu no, non sei d'accordo? Tu no, che punteresti? No, scusami, allora tu vieni qua, dici no, allora tu non sei mai d'accordo con quello che dico io. Sto parlando con la lupa capitolina, lei non è mai d'accordo con i miei pronostici, poi io li becco sempre più di lei, e lei rosica perché dice mi potevi avvertire di questa squadra, capito? Vabbè. Che metteresti tu allora? Cioè, come pensi che andrà a finire la partita di andata Roma-Bayer Leverkusen? Cioè, è più tendente verso la Roma, verso il pareggio o verso il Bayer Leverkusen? Dai, dimmi. Veloce. Al pareggio. Tendente al pareggio. Quindi un 1x? 1x. Però un 1 tendente, cioè all'X, un 1 tendente, diciamo per il fattore campo, perché la Roma gioca in casa, è un 1 tendente all'X, perché poi c'è anche questo dato che fa molta paura, che il Bayer Leverkusen praticamente segna sempre negli ultimi minuti, come la Roma ultimamente, con Cristante al 96esimo, Abraham all'88esimo, però anche il Bayer Leverkusen segna i minuti di recupero, quindi bisogna stare attenti pure soprattutto ai minuti di recupero, perché quelli si riversano tutti in avanti e ti possono far male, quindi è una partita di tu. Ma sinceramente, tu che pensi, la Roma ce la farà andare in finale secondo te? Tu dici sì, quindi anche se pareggia qui vince lì a Leverkusen. Vedi, deve vincere qua e non perdere a Leverkusen. ecco, quindi deve uscire uno X. D'altronde può essere pure un 1-0 per la Roma e cercare di difendere l'1-0 là, magari anche un 1-1 che passa la Roma, quindi sì, quindi lei dice che la lupa dice che la Roma va in finale. Il titolo è questo: la Roma in finale, che chiaramente non è domani, non si deciderà giovedì, ma si deciderà appunto al ritorno il 9, mi pare il 9, sì, il 9 di maggio. Quindi, cioè, capito quanto 9 di maggio. Pensa il 2 maggio, dopo il concertone, c'è la partita col Bayer Leverkusen. Allora, mi dice Luca Capitolina che Pellegrini si deve buttare nel fuoco per DDR. Quindi è il momento, Pellegrini, di buttarsi veramente nel fuoco. Di dare tutto, nel senso di dare tutto, non di buttarsi nel fuoco, di dare tutto. Perché ricordiamo, no, se no poi mi perdono gli spezzoni. Pellegrini ha detto: mi butterei nel fuoco per De Rossi. Buttati nel fuoco. Ma in senso figurato, nel senso, dai una mano a De Rossi. Quindi tu vedi uomo partire a Pellegrini? No, è uno che può contribuire. Chi vedi come uomo partire? Dybala, Lukaku, quelli che possono fare la differenza, chiaramente. Neanche a dirlo, quindi quelli che possono fare la differenza. La lupa c'ha le idee chiare, la lupa c'ha le idee chiare. Sembra che dorme, però... Sembra che si fa i sonni, però c'ha le idee chiare la lupa. ti fai sogno ogni tanto. Non comincia. Un attimo di bass. Dovete capire che qui vogliono tutti intervenire e dire la loro. Anche il Rottweiler che ho a casa vuole dire la sua e vuole dire la sua perché freme anche per questa partita, freme per questa partita e freme per vedere la Roma vincente. Devo dire che è molto, come dire, partecipativa quando c'è una partita, no? Porta la pallina, le cose, vuole giocare, quindi insomma è una cosa. Pure un altro cane che avevamo tanti anni fa, portava la pallina quando giocavamo, ma sto parlando di quando ero piccolo, 7-8 anni, sì. Era insomma un cagnolino così piccolo, e praticamente, ma stiamo parlando degli anni 94 95 92, quando c'erano le partite nel mondiale del 94, per dire, nel mondiale del 94 capiva che c'erano le partite, io me le guardavo con papà e portava la pallina, giochiamo con la pallina, voleva giocare con me con la pallina perché capiva che c'era la partita. Questo fino a praticamente anche dopo portava la pallina sempre, anche dopo il mondiale 94, che ci sono stati 94 96, gli europei, 98, i mondiali 98 pure portava la pallina, mondiale 98 portava, insomma, che poi le partite si giocavano di pomeriggio, Baggio, che con la Francia mi ricordo ancora quel tiro uscito fuori di tanto, così quel destro al volo uscito di tanto, così proprio che per poco siamo andati alla fine ai rigori con la Francia, la Francia che poi ha vinto il mondiale 98 in casa, in Francia, perché si giocava in Francia quel mondiale, la Francia del 98 l'ha vinto. E pensate un po' voi, c'era allora FIFA 98, World Cup 98, io me le ho comprate tutte e due. Prima FIFA 98 a settembre, World Cup 98 a gennaio, e mi sono fatto tutte tutte praticamente le partite, ho simulato, ho fatto le simulazioni durante l'estate, quando è finita la scuola giocavo la partita, simulavo la partita, o lo facevo giocare al computer oppure giocavo io con gli amici e giocavamo proprio queste partite infinite a World Cup 98. Bello, non si può dire, ma sì, perché tanto è EA Sports, ma adesso non è più EA Sports, credo, boh, mi ricordo, non seguo più adesso FIFA, non so manco se esiste FIFA, non so neanche se si chiama FIFA. Prima c'era World Cup 98, FIFA 98 e World Cup 98. Era bello, altri tempi, altri tempi. Va bene, va bene, va bene. 10:55, ragazzi, abbiamo finito anche per oggi. Abbiamo parlato un po' così, interlocutoria, poi domani entreremo chiaramente. Oggi vediamo, giornata interlocutoria, non parlerà nessuno, domani parleranno tutti. Vediamo chi parlerà, ripeto, se sicuramente De Rossi, quale, vediamo se uscirà qualche notizia su chi parla. Di solito no, ancora non si sa niente su chi parla, sicuramente Rossi domani, ma poi c'è anche un giocatore, vabbè, poi vedremo domani. Comunque domani è giornata di lavoro per chi segue la Roma, perché e anche per chi segue l'Atalanta e la Fiorentina, chiaramente i giornali. Giornale il primo maggio credo che non escano il 2 credo, beh, festa dei lavoratori, il primo maggio il 2 non escono, però usciranno il 3, che è il giorno dopo Roma Bayer Leverkusen, quindi insomma i 3 escono, e invece il primo maggio noi andiamo a lavorare, perché noi siamo un sito internet. Va bene, va bene, va bene, grazie mille a tutti, forza Roma, appuntamento a domani, vediamo se ci sarà MP con noi, ma sicuramente le incursioni della Lupa Capitolina faranno sempre piacere a tutti. Ciao.
La forza Roma tutto spiano, con la bandieretta a mano, perché certo è romano.
L'ala centro è porca di rassegna, questo è ciò che Roma ve lo insegna.
Cari professori, affatentati, siete belli e libri cari, perché Roma c'è sa fa.